E allora, bene, ve l'avevamo annunciato qualche minuto fa, si torna qui in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e lo si fa attraverso una corrispondenza. Vogliamo parlare, insomma, della giornata di lotta di ieri al confine tra Italia e Francia. Lo vogliamo fare, insomma, attraverso la voce di chi ha partecipato a questa giornata di lotta. Dunque, abbiamo avuto modo di leggere già la stampa mainstream e i commenti dei vari giornali. Diciamo che ci interessa molto, molto di più capire le ragioni della giornata di ieri, iniziando un po' dal contesto di questi ultimi giorni al confine e del clima che si respirava e si respira.
Sì, allora, ciao a tutti e tutte. Il clima che si respirava e si respira è un clima di restrizioni e di repressione, nel senso che nell'ultima settimana il confine Italia-Francia qui sulle Alpi occidentali era stato aveva visto un aumento della una chiusura quasi totale, insomma, dei valichi. E questo perché noi abbiamo ipotizzato che corrispondeva esattamente con la fine della stagione sciistica. Quindi sappiamo che, cioè vi dico che qui in Alta Val di Susa i valichi di passaggio sono principalmente due, quindi un valico che qui si arriva passando da Bardonecchia, stiamo parlando del Pian del Colle, e il valico del Monginero. Ovviamente di estate ce ne sono molti di più, quando inizia la stagione invernale, quella più difficile, questi sono i valichi che sono possibili da attraversare. In realtà il Pian del Colle, quando c'è un eccessivo carico di neve, inizia ad essere invalicabile. In questo periodo particolarmente è assolutamente sconsigliato l'attraversamento, perché ha dei carichi nevosi enormi che si possono staccare da un momento all'altro, e questo è proprio il periodo in cui si staccano, per cui, diciamo, nell'ultimo mese e mezzo, due mesi, l'unico valico attraversabile era quello del Monginevro, ed è per questo che questo luogo specifico, quindi Claviere, che è l'ultimo paese italiano prima del confine con la Francia, ho visto negli ultimi mesi un aumento della presenza di persone che vogliono passare al di là, e questo ha comportato ovviamente varie di difficoltà in quel territorio, ovvero il fatto che da una parte stiamo parlando allora di Claviere e Monginevro. Claviere è il paese che sta al lato italiano, Monginevro è il paese che sta sul lato francese. Sono due località sciistiche molto rinomate, quindi stiamo parlando di un turismo d'alto bordo, per cui quello che abbiamo visto in questi due mesi di nostra presenza su è stata una gestione piuttosto silente della repressione del confine. Quindi a giornate, a tempi alterni, ci sono stati dei momenti di aggressione da parte della PAF, la polizia di frontiera, alle persone che provano a passare lungo le piste da sci o lungo i sentieri, insomma, innevati che sono lì, però alternate appunto a dei giorni di totale assenza, presenza di divise, insomma, lungo i sentieri. Questo perché? Perché quello che si capiva che stessero facendo era di tenere la cosa, cercare di tenere il fenomeno sotto il tappeto, di nasconderlo agli occhi dei ricchi turisti bianchi occidentali e non. E quindi l'ultima, in questi due mesi ci siamo trovati ad affrontare, appunto in queste ondate in cui chiudevano, ad affrontare situazioni in cui ci ritrovavamo con 50 persone mandate indietro dal confine, insomma dalla PAF, e quindi ci siamo trovati ad affrontare questa situazione in un luogo in cui dopo le 9 di sera non c'è più alcun modo di tornare verso una stazione, quindi si rimane in questo paese di montagna, un inverno che è stato abbastanza nella media degli inverni veri, per cui comunque stiamo parlando di meno 15, meno 16 gradi a notte, e per cui l'ennesima volta che ci siamo ritrovati all'interno di questa situazione emergenziale è stato scelto di aprire i locali sottostanti a una chiesa che si trova lì a Clavier, ed è iniziata l'esperienza di questo posto, principalmente autogestito, con migranti, con gente di passaggio, e questa è stata, diciamo, l'esperienza di Clavier. Che succede? Questa esperienza di Clavier ci ha permesso di essere lì sulla frontiera e di anche vedere bene quelli che sono poi i cambiamenti e i passaggi che ovviamente dall'altra parte poi mettono in atto. E quello che pronosticavamo era che, appunto, finita la stagione sciistica, quindi andati via i ricchi turisti bianchi, cui non far vedere assolutamente i poveri migranti neri che passano sulle piste da sci, e è cambiata, quindi da domenica scorsa è cambiata evidentemente la direttiva di come affrontare la questione migranti, e per cui la settimana scorsa abbiamo visto una presenza enorme di militari che praticamente sono stati schierati su tutti i sentieri di passaggio con il solito equipaggio, insomma, militare, quindi con gli M16 in mano, con il mitragliatore in mano, con pattugliamenti in motoslitta, inseguimenti e via discorrendo. E per cui l'ultima settimana ha visto, appunto, una chiusura molto pressante della frontiera. Questo ha fatto sì che tutta una serie di persone iniziassero a fermarsi a Clavier. E negli ultimi, praticamente da giovedì, non è riuscito a passare nessuna persona, e questo ha fatto sì che maturare all'interno delle persone che volevano passare la volontà che hanno espresso venerdì. Ogni sera all'interno di questo posto ci sono delle assemblee per capire il da farsi, assemblee che vanno avanti principalmente in due lingue e che vedono la presenza, insomma, di persone di vari paesi differenti, quindi assemblee lunghe e partecipate. E il venerdì sera le persone che volevano passare hanno scelto di non andare di notte, quindi non ritentare l'ennesima volta la traversata notturna e quindi la caccia al migrante, subire l'ennesima pressione da parte della polizia di frontiera e dei militari francesi, e hanno deciso di passare di giorno, la domenica di giorno. Quindi questo, diciamo, è stato ha rappresentato l'embrione di quello che è successo ieri. In tutto ciò, ovviamente, tutta una serie di solidali che si trovano qui in Val di Susa, ma non solo, perché parliamo anche poi di tantissime persone di Briançon, quindi del lato francese, hanno scelto di appoggiare, diciamo, questa loro volontà e quindi di accompagnarli nel loro viaggio. Che succede? Domenica mattina avevamo un'iniziativa che rientra all'interno delle giornate del 25 aprile di Alpi Libere, e per cui c'è stata questa iniziativa informativa a Clavier, principalmente una discussione storica sulla nascita delle frontiere e come le comunità di montagna le hanno vissute, subite e combattute nella storia dalla creazione di Stati Nazione ad oggi. E alla fine di questa discussione quindi dopo il pranzo si è partiti per, con la volontà, ecco, determinati ad arrivare a, a Brianzon, e quindi si è iniziata questa giornata. E, beh, all'inizio ovviamente le, cioè, quando le persone di passaggio hanno scelto questo, questa iniziativa, ovviamente gli era stato detto che le probabilità di arrivare fino a giù sarebbero state molto remote. Quello che ci si aspettava era una chiusura piuttosto pesante, per cui l'impossibilità a passare. Comunque si era tutti determinati, anche nel caso in cui ci fosse stata una chiusura, a rimanere lì sul luogo e dove sarebbero stati fermati, e quindi insomma la volontà a loro era di rendere pubblico il problema e sbatterlo in faccia anche a chi non lo voleva vedere. E c'è da dire ovviamente che una cosa, un fattore importantissimo, è che il sabato sono usciti fuori questi quattro idioti di Defend Europe, che hanno fatto la loro, loro passaggio mediatico comparendo sul valico del Pian del Colle, ponendo delle reti lungo il confine dalla Francia, rivendicandosi il fatto che loro, in quanto paladini della giustizia, avrebbero difeso le frontiere francesi dall'invasione e via discorrendo. Qualcosa di idiota, perché Pian del Colle è un passaggio che non è più in uso da 2 mesi, che è assolutamente invalicabile, da cui non passa nessun migrante da 2 mesi, appunto. E la loro, il loro tipo di iniziativa che principalmente è stata nella giornata di sabato, perché poi domenica hanno smontato baracche e burattini e sono andati via, previsto questo accampamento su Pial del Colle con un checkpoint a Nevache, che è questo paesino che sta dal lato francese per raggiungere il piano. Hanno instaurato un paio di tensostrutture in cui avevano dei droni per farsi le foto dall'alto, avevano questi striscioni grandi e, boh, hanno preso in affitto un paio di elicotteri per farsi giri e pattugliare la zona, e quindi, ripeto, un'iniziativa unicamente mediatica, perché da quel lato lì, in quel luogo lì, non passa assolutamente nessuno.
Mediatica in stile anche militare, insomma, dati i mezzi a disposizione.
Che cosa?
Direi che oltre a mediatica anche in stile militare, dati i mezzi a disposizione.
Assolutamente in stile militare, questo è quello che si rivendicano. Sicuramente, vabbè, non è adesso ovviamente il momento di fare un'indagine più approfondita su quello che è Defend Europe, però sicuramente hanno un grandissimo appoggio economico internazionale, cioè ufficialmente europeo, e gli elicotteri ovviamente non sono i loro, li sono andati a affittare da una ditta di Brianzon. Ieri mattina avrebbero voluto fare, avevano anche rivendicato pubblicamente che avrebbero preso un aeroplano biposto per farsi giri sulla zona. I compagni francesi sono andati in questa ditta che avrebbe dovuto lasciargli questo aeroplano la mattina in cui lo sarebbero dovuto andare a prendere. Questa ditta era già completamente inorridita dell'uso che avevano fatto il giorno prima con i loro elicotteri, e per cui ha denunciato questi di Defend Europe, perché per, in italiano si dice, per l'immagine, i danni dell'immagine della ditta, e boh, la interdetti a venire nell'azienda a prendere l'aeroplano. E questa è stata, diciamo, il peso della loro azione all'interno di quel territorio. Stiamo parlando, loro Defend Europe scriveva della presenza di 350 militanti, eccetera eccetera, quelli che sono stati contati, stiamo parlando di 130 persone, c'erano dei gruppi età media, stiamo parlando di 20 anni, c'erano un paio di comitive, una proveniente da Roma, una da Milano, oltre a quelle ovviamente tedesca, polacca, ucraina e francese. E, beh, vabbè, questa insomma è stata un qualcosa che mediaticamente ha smosso molto nella giornata di ieri, e anche sicuramente ha smosso rispetto alla gestione della piazza che abbiamo, poi abbiamo assistito, nel senso che quello che è assolutamente, allora, quello che si aspettava la polizia francese era che quando noi ci siamo iniziati a muovere da Clavier volessimo arrivare a Nevanche ad ostacolare l'iniziativa di Defend Europe. Ma di fatto Defend Europe, sapendo che saremo più o meno arrivati lì da loro verso le 2, allora di pranzo già avevano smontato tutto ed erano andati via. E sta di fatto che noi non ci siamo diretti verso Nevanche, ma questo lungo corteo di persone, più o meno 300 persone, è andato dritto verso Briançon. Per cui la polizia francese è rimasta un po' spaesata da questo atteggiamento, non è riuscita a contenere, nel senso che gli effettivi che avevano non erano tantissimi rispetto al numero di persone e alla determinazione delle persone che volevano passare, quindi hanno intentato un blocco a Montgenèvre molto blando, quindi stiamo parlando di gendarmerie a mani nude che aveva fatto un cordone per tentare di arginare il corteo, che invece passando, ecco, dai bordi innevati della strada l'ha superati tranquillamente e si è andati oltre. Tutti i mezzi loro li avevano già a Montgenèvre, quindi una volta che il corteo è andato oltre si sono trovati con i mezzi dietro a questo blocco di persone su delle strade di montagna che sono molto strette, quindi non sono riusciti a superare, diciamo, questa carovana, e palesemente una volta che, diciamo, questo corteo si stava dirigendo verso la città di Briançon, hanno avuto palesemente una chiamata per non alzare ulteriormente la tensione. Quindi quando già, insomma, avevamo visto che gli era scappata di mano e che ormai il corteo si stava dirigendo verso la città, hanno mantenuto un altro tipo di gestione, che era quella del contenimento delle persone per cercare di non farli incontrare con questi gruppi di fascisti che si trovavano ancora là in città, perché stavano andando, lasciando gli alberghi. E quindi hanno semplicemente interdetto alcune strade della città per non creare un confronto diretto, diciamo. Quindi questa serie di intrecci hanno fatto sì che dopo buone 5 ore di camminata si è arrivati a Briançon.
Ma che si parla di una ventina di chilometri più o meno?
Una ventina più o meno, sì. Si è arrivati a Briançon, si è riusciti, ecco, con una semplicissima deviazione prima del blocco ulteriore che era all'ingresso del paese a entrare in paese, e quindi una volta all'interno del centro non era gestibile quel tipo di corteo. Si è arrivati alla Teref, che non è la celere francese, ma è un posto, diciamo, solidale che si trova dentro di Briançon, che è stato lasciato, diciamo, dal comune a una serie di associazioni che si occupano di migranti lì a Briançon, però, diciamo, è un luogo autogestito, quindi non siete un luogo in cui non vengono chiesti documenti, non si viene obbligatoriamente inseriti all'interno di tutte le pratiche burocratiche classiche del selettive, insomma, della cosiddetta accoglienza. E quindi niente, si è arrivati fino al posto e lì c'è stata ovviamente una grande esplosione di gioia delle persone che volevano arrivare, e tra l'altro hanno anche ritrovato le persone che avevano lasciato qualche giorno prima, che erano riusciti a attraversare, per cui questo, diciamo, la giornata da quel punto di vista, quindi l'obiettivo che siano previste le persone che volevano passare è stato raggiunto, e con anche alcuni passaggi abbastanza intelligenti del come gestire questa cosa, come superare i vari blocchi che erano, anche se non così imponenti, diciamo, però non farsi intimidire da quel tipo di reazione da parte della polizia, e sono riusciti ad arrivare giù.
La giornata non è finita, insomma, con l'arrivo a questo punto, insomma, di appoggio che esiste a Brianzon, giusto?
No, assolutamente non è finita lì, nel senso si pensava che lo fosse, ma in realtà non è andato così, perché praticamente arrivati poi giù a Brianzon è iniziata una seconda fase di gestione della situazione da parte della gendarmerie francese, della polizia francese, che evidentemente aveva le mani legate da direttive superiori, ma molti suoi uomini non erano tanto d'accordo con questo tipo di direttive, e per cui una volta arrivati poi giù al luogo, quando si iniziava a sciogliere, diciamo, il concentramento, sono stati fermati due compagni svizzeri che stavano semplicemente tornando verso il proprio furgone che avevano lasciato su all'inizio del paese. Questa notizia ha fatto sì che tutti quei compagni che erano ancora lì al concentramento sono andati verso la centrale di polizia per capire cosa sta avvenendo, anche perché andando e cercando di sentire cosa succede all'interno della centrale di polizia, si è venuto a sapere che era stata fermata anche una macchina con un francese e tre migranti, e che si trovano anche loro lì alla gendarmerie, e per cui stiamo parlando di un centinaio di persone si sono spostati sotto la zona della polizia per capire cosa stesse succedendo. Nel mentre sono stati fermati altri due compagni e una compagna, che semplicemente stavano anche loro, era appena arrivato questo compagno con la macchina che era andato a recuperare, ha incontrato gli altri suoi amici che dovevano venire con lui in macchina, sono scesi dalla macchina e sono stati fermati in quel momento, anche loro tratti poi in stato di fermo all'interno del posto di polizia. A quel punto, avendo capito che il gioco che stavano facendo, ovvero che stavano cercando di sottrarre, di prendere pezzi, diciamo, di quello che era stato il corteo in maniera piuttosto, cioè intervenendo in quei punti più marginali e prendendo i compagni e le compagne che erano più isolati, si è deciso di ritornare davanti alla Teresa e di capire il da farsi e capire qual era il momento, cioè cosa stesse facendo la questura in quel momento. Tornati davanti al posto, si è palesata la presenza di alcuni fascisti del luogo, quindi non legati alla situazione del Defend Europe e via discorrendo, e quindi anche un po' più pericolosi, nel senso stiamo parlando di una situazione locale, degli altri francesi, persone un po' più pericolose di quelle di questo giro mediatico. E c'era una presenza di 3-4 di loro fisse davanti a questo posto, e accanto a loro due macchine della polizia, e praticamente abbiamo sentito delle urla da lì, abbiamo girato l'angolo, abbiamo trovato un ennesimo compagno, che era un compagno francese molto conosciuto a Brianzon, che mentre tornava verso il concentramento insieme ad altri tre compagni, siamo andati semplicemente a prendere una birra al bar lì di fronte, sono stati intercettati da questa polizia che era lì con i fascisti e si stavano sfogando su di lui, insomma, lottandolo. E a questo punto i compagni dalla Teresa si sono mossi, sono riusciti a strapparglielo dalle mani, a fargli capire che non era cosa, e quindi lì si è conclusa, diciamo, quel tipo di rappresaglia. Siamo ritornati verso il posto, al posto è iniziata la vicina che vive accanto al posto, le persone che vivono nella palazzina accanto al posto hanno ricevuto una chiamata a sgomberare la palazzina perché la polizia ha avvistato gruppi fascisti con molotov in mano intenzionati a venire verso di noi, e per cui diciamo da lì è iniziata una seconda fase che prevedeva il fatto di una gestione dei compagni francesi del tutto, che hanno chiesto che diciamo la gran parte del concentramento si sciogliesse per gestire al meglio la dinamica lì sul luogo, loro che conoscevano quelle dinamiche, per cui da lì diciamo si è sciolto definitivamente il concentramento. E quindi questa è la situazione che c'è al di là. C'è da dire che quando il corteo ha sfilato per tutte le vie di Bianzon c'è stata una grandissima solidarietà sia dai balconi sia da gente che poi si univa al corteo stesso fino alla Teresse. C'è stata una grande solidarietà da parte delle persone del luogo, e però ecco, sicuramente specialmente in quelle zone dell'Oriente francese, dell'Est francese, ci sta una forte presenza di situazioni extraurbane fascistoidi che sono piuttosto, che vanno trattate con serietà, insomma, sono delle minacce che vanno trattate con serietà.
Allora, quindi allo stato attuale in questa giornata restano 5 compagni e compagni in stato di fermo, poi 3 persone che avevano provato ad attraversare la frontiera insieme a una persona che stava dando il passaggio, anche loro fermate, e una situazione che non è proprio distesa rispetto a questo CRS, che è questo punto di solidarietà che esiste a Brianza.
Sì, che non è l'unico in realtà, perché c'è anche un'altra casa occupata che è autogestita da migranti, che si trova sempre lì a Brianza, vicino alla Teresse, e che ovviamente è stata minacciata già in passato da gruppi fascisti. La dinamica, cioè il numero esatto delle persone in stato di fermo, abbiamo la certezza di quello che hai detto te adesso, non sappiamo se ci sono altre presenze all'interno del posto di polizia in questo momento, siamo in contatto ecco, con degli avvocati che già si stanno interessando ovviamente della cosa, però solo da questa mattina, per cui abbiamo ancora delle informazioni che sono un po' parziali del tutto. Di quelle persone di cui hai parlato te, di cui abbiamo parlato insieme, siamo certi ovviamente, però magari ci lasciamo un aggiornamento un po' più avanti per fare un quadro lucido di quello che è il contesto dentro. Quello che dicono gli avvocati è che il fermo, per come è avvenuto, non ha assolutamente nessuna base per cui si tramuti in qualcos'altro, piuttosto che al di là di un fermo classico di polizia, e per cui prevede la possibilità di tenersi al massimo 48 ore in Francia. E dice però di stare attenti in questo momento, perché è un momento particolare a livello mediatico francese, perché è un momento in cui a livello mediatico si sta parlando molto della legge sull'immigrazione di Macron, in cui ovviamente tutti i gruppi più destrorsi che hanno permesso a Macron di andare lì dove è, stanno pressando molto quella parte politica per ovviamente restringere di più sulle leggi migratorie, e per cui essendo un argomento che diciamo è all'ordine del giorno nei media francesi, bisogna fare un po' attenzione bisogna darsi un po' di tempo in più per capire bene in che maniera vogliono muovere.
Ascolta, ma tu sai dirci qualcosa un po' di più rispetto a questa riforma, che mi sa che è relativa a una stretta, poi rispetto anche a chi fa richiesta di protezione internazionale in Francia?
Guarda, allora sicuramente adesso, data anche la scarsa lucidità del momento, del fatto che ho un'ora di sonno, non te la riuscirei a spiegare per filo e per segno. Sicuramente ecco, sì, le parti salienti sono la stretta sulla possibilità di una richiesta d'asilo in Francia, quindi delle norme molto più restrittive, e quindi anche l'organizzazione di rimpatri più veloci, e ovviamente tutto rispetto agli accordi di Dublino, quindi puntano molto sui rimpatri nei luoghi in cui le persone hanno fatto la prima dichiarazione, la prima richiesta, sì, insomma, nei luoghi in cui hanno lasciato la prima volta le impronte, e vogliono introdurre il reato di clandestinità con la reclusione fino a un anno, cosa in Francia ancora non c'era, e l'inasprimento delle pene per coloro che, per il favoreggiamento di immigrazione clandestina, quindi coloro che vengono trovati con migranti clandestini. L'inasprimento prevede una pena fino a 5 anni di reclusione.
Allora, ascolta, il racconto di, insomma, di questa giornata e anche della rappresaglia è stato anche ricco di considerazioni. Non so se vuoi aggiungere altro. Penso che sarà il caso di aggiornarci nel corso della giornata, anche rispetto, appunto, quanto riguarda il fermo dei compagni e delle persone migranti che relative alla giornata di ieri.
Certo, assolutamente.
Va bene.
Ci aggiorniamo dopo, io rimango a disposizione, appena sappiamo qualcosa di più ovviamente sui compagni in stato di fermo la pubblicheremo, la diffonderemo, niente, bene così. Comunque la giornata di ieri è stata una bellissima giornata per chi se l'è vissuta, e questa è una cosa importante da ribadire. Molte delle persone che si trovavano poi giù alla Teresa arrivate, stiamo parlando di molte persone sia della valle, quindi interne anche a quello che è il movimento NoTav, sia persone che provenivano da vari altri posti d'Italia, sia molti compagni e compagne francesi, è stata una giornata forte, diciamo, a livello emotivo, perché con una serie di, con quell'intelligenza collettiva che ha permesso di arrivare al termine di una giornata che sicuramente non si prospettava facile. Va bene, allora
grazie mille. Immagino che i prossimi appuntamenti dovranno riguardare un po' anche la situazione, quindi ci aggiorneremo anche per capire come aggiungersi da qui.
Va benissimo.
Grazie.
Va benissimo. Ciao a tutti.
Ciao. Ciao. Ciao, ciao. E allora, dunque, questo è il racconto rispetto alla giornata di ieri e soprattutto anche la situazione per quanto riguarda i compagni e le compagne fermate. È stata, insomma, una corrispondenza abbastanza ricca, che ha descritto il contesto che ha portato poi alla determinazione della giornata di lotta di ieri. Come avete sentito, andremo ad aggiornarci nel corso della giornata anche, appunto, rispetto ai fermi. Sappiamo che, insomma, c'è molta attenzione anche qui in città, e quindi speriamo di sapervi dare aggiornamenti utili. Dunque, rimanete all'ascolto, noi ci prendiamo una pausa musicale e poi si ritorna qui in voce. In realtà si continuerà a parlare del regime delle frontiere, e in questo caso andremo a parlare dei centri per l'espulsione e di quanto si sta organizzando rispetto il 25 aprile. Restate all'ascolto qui sulle frequenze di Radio Onda Rossa.